Giorgio Cosmacini è in linea. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno e ben atterrato su Sedna. Lei è ospite del Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza a Forlì proprio nell'ambito della sessione speciale dedicata alla ricerca in comunicazione della medicina e della salute e intratterrà quanti appunto parteciperanno al convegno con un excursus storico critico sul rapporto medico-paziente. Ma cos'è cambiato nel rapporto medico paziente tanto da rendere così cruciale una riflessione proprio sull'aspetto della comunicazione?
Ma senza rimontare troppo indietro, il mio excursus muoverà da lontano per arrivare rapidamente a molto vicino. Direi che il paziente di oggi, diversamente dal suo simile di 50 anni fa, sa ad esempio che la medicina mette a sua disposizione grandi risorse. E sono risorse che egli carica di attese e anche, diciamolo pure, di pretese. Le attese fondate sul bisogno, le pretese fondate sul diritto. Però egli spesso ritiene che i bisogni e i diritti possano essere esauditi, anzi esauriti, all'interno di una tecnologia medica di alto livello, mentre al contrario molte attese e pretese potrebbero e dovrebbero trovare soddisfazione all'interno di quella che io chiamo una antropologia relazionale, appunto il rapporto medico-paziente, di livello elevato, altrettanto elevato quanto la tecnologia, all'interno di una relazione che, ahimè, qualche volta vediamo impoverita. E ecco il punto: questo impoverimento appare tanto maggiore quanto più si è potenziata, arricchita la consapevolezza da parte del paziente del diritto di sapere, del diritto di porre, per esempio attraverso il consenso informato, nuove regole.
A proposito di consenso informato, sono passati 15 anni da quando il 1 dicembre 1991 il Congresso degli Stati Uniti d'America vara il Patient Self-Determination Act, una legge che per la prima volta fornisce ai pazienti adulti la piena titolarità delle decisioni in materia di trattamenti sanitari e introduce anche il concetto di consenso informato e per certi versi segna l'inizio di un processo di trasformazione delle relazioni di cura. Ma quanto effettivamente questa data rappresenta, se non altro nel mondo occidentale, uno spartiacque tra un prima e dopo nel rapporto medico-paziente?
Beh, più che di una data precisa, io parlerei di un movimento di sensibilità, di opinione, di presa di coscienza, che ha avuto strade differenti nei diversi paesi e che è venuto via via affermandosi attraverso molte incertezze, molte polemiche, da un atteggiamento, come si suol dire, di benevolenza che contraddistingueva il rapporto del medico nel confronto del proprio paziente, qualche volta sfumante nel paternalismo, tal'altra più spesso nell'autoritarismo, si è passato, come noi sappiamo, al rapporto di oggi. Ma c'è anche da dire che bisogna distinguere tra dei discorsi un po' stereotipati e quella che è la concreta realtà di questo rapporto. La popolazione degli assistiti, come proprio degli insiemi multipli e complessi, non è omogenea e recenti rilevazioni hanno fatto vedere che la grande percentuale degli assistiti pretende sì un'informazione approfondita associata all'esigenza di partecipazione decisionale, conta molto sulla comunicazione, propende per una decisione autonoma, però al di là delle rilevazioni statistiche ci sono i pazienti che vogliono capire, quelli che invece vogliono non sapere, quelli che preferiscono ignorare, alcuni che cercano il medico, altri che lo fuggono, alcuni che vogliono essere riconosciuti malati anche se forse propriamente non lo sono, tal'altri invece che rifiutano anche ostinatamente di riconoscere e accettare la propria fragilità. Qui è importante la figura del medico. La comunicazione è una cosa molto importante, però dobbiamo precisare questo. si dice molto spesso: il medico deve sapere, il medico deve saper fare, il medico deve soprattutto saper essere.
E anche sapere ascoltare, possiamo aggiungere.
Ovviamente, quando si parla di comunicazione si parla di dialogo, quindi si parla di ascolto, si parla anche di silenzio, purché questo silenzio sia fatto di una partecipazione, di una dedizione di tempo al proprio paziente. Ecco, la comunicazione appartiene al saper fare, è una modalità della prassi medica, è una modalità tecnica. Il saper essere appartiene alla relazione di cura, che è invece una qualità fondamentale dell'essere medico. La comunicazione è una tecnica, tant'è che c'è una scienza della comunicazione, proprio perché si parla di tecniche della comunicazione. La relazione è un rapporto umano che inerisce per statuto all'essere medico. La tecnica ippocratica delle origini, che non è da confondere con la tecnologia d'oggigiorno, non era soltanto una metodologia, non era soltanto un'epistemologia, era un qualche cosa che si basava su un rapporto duale. In Grecia, oltre al singolare e al plurale, c'era il duale per denotare una relazione di amicizia, una relazione d'amore e una relazione a due, come il rapporto medico-paziente.
Lei ha sottolineato fortemente l'importanza e il ruolo della comunicazione nell'interazione medico-paziente. Cosa fare però per in qualche modo ovviare all'annoso problema del linguaggio a volte troppo specialistico del medico, che così a volte rischia di non arrivare a comunicare al paziente?
Qualche volta il medico rende sotto forma di etichette al paziente i disturbi che questo gli comunica. Il paziente dice: dottore, non digerisco, e il medico gli risponde: gastrite. Il paziente dice: dottore, ho mal di testa, e il medico risponde: cefalalgia. Cioè, ecco, bisogna superare questa barriera dei gusci lessicali. La comunicazione non è fatta di questi rimandi, di questi escamotage, di queste furbizie. La comunicazione, se è basata su un'autentica relazione, cioè se la tecnica della comunicazione è basata sull'antropologia del rapporto, questo rischio non si corre.
Ancora una domanda prima di salutarla. Tornando al fatto che in qualche modo negli anni il rapporto, la relazione di cura è cambiato, possiamo dire che da una prospettiva medica centrata fondamentalmente sulla malattia si è passati ad una prospettiva di cura centrata più sul paziente, quindi il paziente diventa un soggetto che interagisce con il medico anche per capire effettivamente quale sia poi meglio la via, la strada terapeutica da intraprendere per ottenere la guarigione o comunque uno stato di maggiore benessere.
Ma lei ha messo il dito sulla piaga. La medicina non è una scienza, è una pratica, una nobile pratica basata su scienze, che differisce dalle scienze di base, perché le scienze di base, matematica, fisica, chimica, biologia, informatica, hanno per oggetto un oggetto. La medicina ha per oggetto un soggetto, cioè è basata su un rapporto intersoggettivo, quindi è una cosa del tutto peculiare. Per cui, ecco, se noi teniamo presente questo fatto, ci rendiamo conto che un conto è, attraverso i nostri procedimenti diagnostici e terapeutici, avvicinarsi sempre più possibile alla realtà fisiopatologica della malattia, ma basta che questo avvicinamento non si paghi con un distanziamento progressivo dalla realtà antropologica del malato.
Quindi no? Diagnosticare, ma anche comprendere la sfera emotiva del paziente.
Ma oggigiorno il compito del medico non è più soltanto quello di essere un diagnosta e un terapeuta. Il compito del medico è da sempre quello di essere un educatore, un amico, un compagno, un consigliere. Il medico importante, il medico della persona, il medico della famiglia, può certamente mandare il suo paziente dagli specialisti a fare approfondimenti diagnostici, usare le macchine, ottenere le bioimmagini, gli esami di laboratorio, ma chi tira le fila del rapporto è lui, e quindi su questa figura dobbiamo puntare se noi vogliamo ottenere un miglioramento dell'arte della cura e risparmiare e risparmiare quattrini, perché l'etica si sposa all'economia e l'economia si sposa all'etica, non dimentichiamo.
Risparmiare quindi intende anche non delegare?
Non delegare e soprattutto non amplificare tutta una serie di investimenti diagnostici e terapeutici che all'interno di una buona relazione di cura molto spesso possono essere evitati.
Professor Cosmacini, io la ringrazio per questa piacevole chiacchierata con cui abbiamo augurato buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Fragola. La saluto e ricordo a chi è in ascolto che appunto il professor Cosmacini oggi pomeriggio aprirà la sessione speciale dedicata alla comunicazione della medicina e della salute al Convegno Nazionale sulla Comunicazione della Scienza a Forlì. Buona giornata, professore.
Grazie a lei di nuovo.